Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera vorrei fare un insegnamento di famiglia. E per voi che mi guardate o ascoltate in internet, benvenuti nella nostra chiesa. Forse voi potete anche trarre qualche beneficio, ma questo per noi. Stiamo parlando di valutare le nostre decisioni. Abbiamo preso due mercoledì per parlare dell'importanza di non solo fare cose perché abbiamo sempre fatto, o solo perché vieni su un'occasione e sì, quello suona bene, potrebbe essere bello, ma non valutando. Allora, quando valutiamo, non abbiamo mai tutte le informazioni. Quindi, quando parli di valutare, non vuol dire che sappiamo, Dio sa tutto, noi mai. Ma, pur non sapendo tutto, posso valutare, considerare tutto quello che riesco a scoprire. Se io so già benissimo, valuto i principi di Dio, se no chiedo ad altri, senti, quali principi potrebbero applicarsi a queste situazioni? E così io posso accumulare informazioni, giusto? In chiesa negli ultimi mesi abbiamo avuto decisioni da prendere. Che macchine devo prendere? Ma mi piacerebbe? No, servono informazioni, no? Dovrei o non dovrei avere una polizza di vita? Ma serve informazioni. Ma facciamo quello? Ma serve informazioni. Non puoi valutare senza impegnarti a prima avere informazioni e poi dire, allora, quali sono i principi che potrebbero avere a che fare con queste decisioni? E poi è molto possibile che non vedo tutto, quindi chiedo ad altri. Che cosa serve per vivere con saggezza, per evitare pericoli spirituali che ci circondano tutti i giorni e per investire bene l'eternità? La realtà della vita è nascosta alla maggioranza delle persone, ma in realtà la vita è un tempo. Cioè la vita, cosa serve? È un tempo in cui ci prepariamo per l'eternità. Ma tanti non si preparano. E purtroppo tanti credenti che si preparano ben poco. E questo è grave. Non esiste paragone terreno. Sufficiente. Vi do un paragone, ma è povero. È parziale, non è paragonabile, ma solo per avere una piccola idea. Immagina un giovane uomo, sposata, una figlia, un altro arrivo, e questo uomo deve costruirsi una casa. In questo esempio costruisce da zero e deve fare lui i lavori. E nei tempi che si faceva, non si chiamavano ditte, si faceva. E lui prende un paio di anni per fare questo. Eri giovane e nell'epoca quando si sposava a 17 anni. Però si viveva bene perché c'era cibo. E si poteva vivere a 87, quindi quanti anni potevi vivere in quella casa? Anche 70 anni, cioè tanti. Allora, lui si mette da fare, ma in questo esempio quando lui costruisce la casa non può mai fare trasloco. Non può mai aggiungere stanze, quello che fa ci vivrà per anche 70 anni. Non può toccare niente, quello che fa è fatta. Allora, dovrebbe pensarci bene? O dovrebbe dire, oh, non ho voglia di aggiungere un'altra finestra. Oh, ma quello mi costerebbe tanto, dovrei lavorare di più, affaticare. Ah, ma non voglio aggiungere più isolamento, cioè, ma dai, portare acqua. No, vai, possiamo andare fuori al pozzo è solo 50 metri da casa, anziché fare una linea che arriva in casa. Tante decisioni e ci sarebbero tanti scocciatoi. Perché ha da fare e costruire la casa è un sacrificio di tempo, di fatica, di soldi. Ma non ho voglia. E lui inizia tante cose, rinuncia, ma no. Ok, ma poi finisce e va a viverci dentro e lì deve restare. Allora avrebbe rimpianti? Avrebbe rimpianti se ha fatto gli scocciatoi, se non ha fatto bene, avrebbe rimpianti gravi. E noi stiamo preparandoci per l'eternità. Se siamo credenti, stiamo preparandoci per quello che riceveremo, il premio che useremo evidentemente per tutta l'eternità a dare ripetutamente a Cristo. In Apocalisse, i 12 anziani intorno al trono, cosa gettano ripetutamente a Cristo? Le loro corone. Mi hanno già gettato, ma in qualche modo si trova di nuovo gettando. E non ci capisco tutto, ma è come per dire, guadagniamo la corona e i premi adesso che poi usiamo. Allora, effettivamente stiamo seminando per l'eternità. Questo è lo scopo della vita. Questo è lo scopo della vita. E come quel giovane ha 2 anni circa per costruire la casa, poi deve entrarci e basta, sarà quello che sarà. E noi abbiamo un tempo che non sappiamo quanto sia per prepararci. Salmo 90, parlando dell'eternità, e Mosè dice, insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Insegnaci a contare i nostri giorni, cosa vuol dire? A capire la brevità della vita e che c'è l'eternità, che i nostri giorni finiranno. Aiutaci a contare i nostri giorni, a capire che qui passerà. Perché se quel giovane a un certo punto deve entrare. Sì, lo so che dovrei lavorare, ma fa tanto caldo. Oggi fa tanto freddo nell'inverno. Sai, sono stanco. E rimanda, pum, adesso quello che hai finito, quello che non hai finito, devi entrarci. Ma io avrei voluto portare l'acqua dentro casa, avrei voluto fare un bagno in casa, non quello che a 60 metri fuori casa, che nel freddo devo andare anche di notte, 60 metri nel freddo. Avrei voluto aggiungere altro, è troppo tardi. Questa è la nostra vita. Quindi, come viviamo ogni giorno, importa. Lui non può dire, mi butto per un mese. No, non fai mica tutto in un mese. Richiede tutto il tempo che hai. Richiede tutto il tempo. Tutto, tutti i giorni sono necessari per fare una buona casa. Tutti i giorni, ogni giorno sprecato è un giorno che tu mancherai qualcosa per tutto il resto dell'eternità. Questa è la realtà. Questa è la realtà. E questo mi rattriste perché ho sprecato giorni. Ho sprecato tempo. E non posso mai, mai tornare indietro e recuperare quello che ho sprecato. Ecco perché Mosè dice, insegnaci a contare i nostri giorni per acquistare un cuore savio. Galati 6, conosciamo questo, in Galati 6 leggiamo, allora questo è vero in piccolo e in grande, ma questo è Galati 6, 7, 8, 9 e 10. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Ora non perdiamoci di animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. Non stanchiamoci, non perdiamoci di animo di seminare i beni, affaticare, concentrare, non perdere tempo. Ricordate nella parabola dei talenti, non leggo ma conosciamo, un uomo, un signore aveva dei servi, ha chiamato loro e ha dato a ciascuno secondo le sue capacità dei talenti, che era una grandissima quantità di soldi. Poi lui è partito. Dovevano usare quei soldi per lui e due hanno dedicato le loro vite a reinvestire per lui, ma uno voleva vivere per altre cose, ha seppellito quei soldi. E quando è tornato il padrone, ha chiamato tutti a rendersi conto. E due avevano guadagnato, raddoppiato quello che avevano ricevuto. E ricordate le parole meravigliose che lui ha detto loro, che è proprio un simbolo per quello che sentirà quel fedele credente. Entra, ben fatto, servo mio, entra nella gioia del tuo Signore. Entra nella gioia. A quello che non aveva vissuto per lui, che ha vissuto per se stesso, ha detto: ecco il tuo, ho tenuto tutto, ecco te lo do indietro, servo malvagio. L'ho cacciato fuori dalla sua presenza. Io voglio entrare nella gioia del Signore. Io voglio entrare nella gioia. Io voglio sentire Gesù dire: ben fatto. Però vivere per l'eternità non è facile. È molto difficile. Per vari motivi. Primo motivo, la nostra carne. Primo motivo, la nostra carne. La nostra carne vuole vivere per quello che possiamo vedere qui, toccare qui. Quel nuovo acquisto. Hai mai voluto un acquisto e ci pensi per settimane o mesi? E tornano i pensieri a questo acquisto e ti dà piacere solo il pensiero? È un acquisto sulla terra. Non è pensare a qualche frutto per l'eternità. È qualcosa di qua che mi eccita. Che bello, che bello. E guardo e ci penso e ci ripenso. O voglio evitare una fatica. Ci sarebbe la possibilità di servire il Signore in qualche modo, usare i miei doni, ma non ho voglia, sono stanco, ho le mie cose da fare. Io conosco quello troppo bene. Ecco perché in Ebrei 10 dice: stimolatevi, spronatevi all'amore e alle buone opere, perché abbiamo bisogno. La mia carne vuole vivere per la mia carne. Certe cose mi piacciono fare, quelli faccio ben volentieri. Ma altre cose non mi piacciono fare. E posso trovare mille scuse. E io sono bravissimo a giustificare le mie scuse. E rendere motivazioni validissime. Sì, sai, vorrei tanto, però c'è questo. Quindi, vivere per l'eternità è difficile per l'ostacolo della carne. Certamente la società ci ostacola da vivere per l'eternità, perché la società non capisce l'eternità. La società non capisce affatto l'eternità, non può vivere per l'eternità. Perciò se tu vivi per l'eternità, quelli intorno a te ti vedranno come pazzo, fanatico, esagerato. Perché non possono veramente concepire la motivazione che hai. E non devi sperare che loro capiranno. Perché non possono capire come noi non potevamo capire. Allora, per poter vivere per l'eternità, ci serve pensare all'eternità. Tutti i giorni. Quel giovane che sta lavorando su quella casa, per non stancarsi, per non distrarsi. Oh, l'amico passa, sai che i pesci stanno abboccando moltissimo oggi, e lui ama pescare. Ma sai, potrei andare a pescare tutta la giornata. Non gli manca cibo. Allora, però ama pescare. Ci sono mille motivi, scuse, giustificazioni, ma sai, sono stanco, ho lavorato tanti giorni. Cosa lo tieni lì in cantieri lavorando? Che cosa? Cosa lo stimola a restare lì? Quando ci sono tentazioni, quando c'è fatica, quando fa caldo, cosa lo tieni là? Una cosa solo, se pensa alla vita che avrà dopo. Se non ci pensa, non resterà in cantieri. Allora, visto che la chiave effettivamente è di pensare, se lui ci pensa, certo resta là, se ci pensa veramente. Allora, una chiave per poter vivere per l'eternità, che cos'è? Ma vi faccio un paragone che ci dice è la stessa chiave. Una chiave per poter essere genitori costanti, genitori che valutano tutto, genitori che non iniziano bene e lasciano stare, ma restano costanti. Qual è quella chiave? Cosa permette a un genitore di essere costante e non iniziare e poi stancarsi, ma restare sempre costante? Cosa serve per quello? Cosa serve per essere così come i genitori? Tenere in mente il traguardo. Se io penso a oggi, posso fare questo, va bene, ma Giorgino, non hai fatto il tuo lavoro? Sì, perché sei stanco, va bene. Perché non stai pensando dove porterà Giorgino. E quando non pensiamo al di là degli anni di crescere i figli, che non abbiamo la costanza. Ma se con aiuto tengo sempre in mente il futuro, presumendo che amo mio figlio, voglio che sia benedetto, e se tengo sempre in mente il futuro, allora sono costante, anche quando è stancante. Allora non mollo, allora non trascuro, perché non penso a quello che è più comodo oggi. Ma non mi importa comodo, sto pensando, no, io voglio che mio figlio, mia figlia sia benedetto, benedetta. Voglio che possa navigare la vita guardando a Dio, gestendo bene la famiglia. Voglio che sia benedetta affrontando le difficoltà con basi solidi. E signori, ci sono pochi gli anni per prepararlo. Aiutami. Se io ho quello in mente tutti i giorni, cambierà come faccio con i genitori? Se quello è nella mia mente? Signore, se io trascuro, ha già 10 anni, sono in ritardo, Signore, ha già 10 anni, aiutami a non sprecare i pochi anni che mi rimangono. Se io ho quel cuore, sarò costante. Allora, per vivere per l'eternità, stessa cosa, tenere in mente. Quanti brani ci sono secondo Timoteo? È riservato per me una corona, ma non solo per me, ma per tutti coloro che hanno amato la sua apparenza. Secondo Pietro 3, aspettando e affrettando il ritorno di Cristo, aspettando, oh Signore, vieni oggi. Alla fine di Apocalisse, Maranatha, vieni, oh Signore. Ma quando io ho quel cuore, certo valuto le decisioni, certo ho costanza. E quando sono immerso con oggi, sono stanco. Ma quello mi attira, non ho voglia. Che viviamo per la carne, che lasciamo stare e avremo grandi rimpianti. Allora, nel mondo di oggi, come mai prima, sempre c'è stato, ma mai come oggi, ci sono tantissime cose che ci distraggono. Ci distraggono. Vivere per l'eternità vuol dire vivere per quello che posso vedere? Sì o no? Vivere per l'eternità mi viene a bussare alla mia mente le cose eterne per conto loro? No. No. Allora, ci sono mille cose che ci distraggono, mille cose. Allora, in Ebrei 12, conosciamo questo brano, leggiamo Ebrei 12, trovate questo, da 1 a 3. Ebrei 12, da 1 a 3, e per primo 11, capitolo 11, parlava di tutti questi testimoni, questi uomini e donne di fede che vivevano guardando all'eternità. Capitolo 11, che cos'è? Uomini e donne che vivevano guardando all'eternità, non cercando una città sulla terra, una bella vita sulla terra, ma desiderando quello che verrà dopo. Capitolo 11 è proprio un esempio dell'unico modo di vivere bene. E capitolo 12 inizia: anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, mi fermo, abbiamo tramite la Bibbia e poi grazie a Dio anche nella storia e anche qualche volta avendo conosciuto persone, abbiamo una nuvola di testimoni che ci mostrano cosa vuol dire una vita focalizzata sull'eternità. Essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, considerato colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Nella gara, nella corsa, nella maratona della vita, se voi non guardate a Cristo, che ora dov'è? Dov'è? Alla destra del Padre. Se non guardate a Cristo, vi stancherete, vi perderete l'animo, verrete meno e non correrete, sarete distratti, stanchi. Signore, magari corro domani, ho da fare. Non oggi. Giorno dopo giorno dopo giorno. E come parlando prima di genitori, trascuriamo che è molto meno faticoso che non trascurare, e arriviamo con grande angoscia di cuore. Ho parlato con una persona, un uomo, oggi, i figli sono fuori casa, è un credente, ma spesso trascurava, cioè era mega attivo in chiesa, ha mandato i figli a una scuola cristiana, in America ci sono scuole cristiane, e ha fatto tante cose bene, ma trascurava. Adesso i figli sono fuori casa, adesso ogni volta che ci sentiamo, ho detto, senti, voglio pregare, ho detto, per cosa vuoi che prego? Per la salvezza dei miei figli, con quella voce. Lì importa una cosa, solo nella vita. E lui sa che ormai non ha nessuna influenza di poter ottenere quello. Lì importa una cosa solo, una cosa solo. Non è stato un uomo carnale, un uomo di famiglia, e, cioè tante cose, un bravo uomo, ma non ha trascurato e adesso è angosciato, ti dico io, perché abbiamo una grande confidenza. L'unico modo di correre bene con perseveranza è di tenere gli occhi su Gesù in cielo, che è l'unico modo che lui andava avanti alla croce, era per guardare la gioia che gli era posta davanti dopo. Allora, notate che questo brano dice di deporre ogni peso e anche il peccato. Allora, voglio pensare a questo. Cosa in questo contesto sono pesi? Perché non sono peccati. Cosa sono pesi? Non sono peccati. Bisogna togliere anche i peccati. Deporre. Ma allora cosa sono pesi? Pesi sono cose che non sono peccato, ma ci rallentano, ci ostacolano, ci distraggono, ci rendono più difficile pensare a Cristo. In una gara, ho detto nel passato, in una gara di atletica leggera, dove corri o salti, non è vietato portare uno zaino. Nessuna organizzazione che ha organizzato gare ha mai detto vietato portare la gara. Perché non hanno mai fatto quella regola? Perché no?
Perché rallenterebbe.
Sì, ma perché non hanno fatto la regola vietando di portare lo zaino?
Perché nessuno lo...
Perché nessuno sarebbe così stupido di portare lo zaino. Non serve la regola. Un atleta che vuole vincere, mica che mette uno zaino con 40 kg di mattoni. Giusto? Abbiamo uno che corre qui. Non sarebbe... Quindi non serve la regola, ma nella vita cristiana quanto spesso mettiamo lo zaino? Questi sono i pesi. Hobby, abitudini, modi di fare, modi di vivere non organizzato, sprecando tempo, distraendomi, devo fare quello, faccio un po', poi mi distraggo e poi torno. No, vado lento perché potrei finire prima, ma ci sono cose che mi distraggono, cose che prendono tempo, che riempiono la mente e il cuore, ma non mi cibano. Non sono peccati, non mi cibano. Ma qui abbiamo letto prima di tenere gli occhi su Gesù. Ma se ho gli occhi su cose non peccaminosi, posso tenere gli occhi su Gesù? Non posso, non posso. E sai, c'è una grazia di Dio. Se io devo, sto cercando, con molto aiuto, perché se no, sto cercando di capire un impianto elettrico, per fare un impianto elettrico. Allora, quando penso a quello, non posso pensare a versetti biblici, eccetera. Posso gridare a Dio per aiuto, ma in quel momento devo concentrare. Ma Dio mi dà la grazia, quello non mi ostacola da guardare a Cristo. Perché è un dovere. Cioè, in quello che devo fare, non mi ostacola. È quando ho la scelta che Dio non mi dà la grazia. Se una persona... Quanto abbiamo visto questo negli anni. Se una persona... Trova scuse per non andare in chiesa, ma ero troppo stanco, volevo dormire, ma era un brutto tempo, ma volevamo fare una gita. Mille motivi per non andare alle riunioni di chiesa. Dio non dà la grazia di crescere comunque. E la persona non cresce, la persona va spiritualmente giù. Se una persona ha una grave malattia e non può andare, Dio dà una grazia speciale, perché la persona vorrebbe esserci. Ma Dio non dà quella grazia quando è una scelta. E poi, per poter crescere, devo pensare più a Cristo. Ma se mi riempio con sciocchezze, non penso più a Cristo. E così sono ancora più attirato alle sciocchezze. È un cerchio vizioso che mi danneggia molto. Pensate all'Apostolo Paolo. Prima della salvezza aveva delle cose importanti per lui e non erano peccato. Non erano peccato. Alcune erano cose buone. Ma cosa dice Paolo? Trovate con me Filippesi. Filippesi 3, e voglio leggere da 7 a 16. E da quando Dio ha salvato Paolo, come ha vissuto? Leggo questo brano. Ma le cose che mi erano guadagno... Quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanto siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rileverà anche questa. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Paolo viveva per l'eternità. E Paolo è un esempio dell'unico modo da vivere la vita cristiana senza avere rimpianti eterni. E notate che Paolo considerava le cose che non erano peccati come spazzatura. Ha detto: io non voglio essere distratto. Non voglio essere distratto. Un giovane uomo credente che capita nella sua chiesa o ambiente, ci sono varie giovani donne preziose e meravigliose, e lui un po' si informa di vari di loro per valutare chi potrebbe essere una buona moglie e finalmente capisce chi è per lui. Quanto dovrebbe continuare a pensare alle altre giovani donne? Non dovrebbe più, non in quel senso lì, di valutare. Assolutamente no. Ma non era peccato pensare a loro in tutta purezza, valutando il loro carattere, compatibilità, tutto. Non era peccato. Ma una volta che ha la moglie della sua vita davanti a sé, deve completamente smettere. Perché serve una distrazione da focalizzare sulla moglie. Per avere Cristo come tesoro dobbiamo togliere le cose che ci distraggono. 1 Pietro 5,8, conosciamo, ve lo leggo. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Cosa vuol dire essere sobrio in questo contesto? C'è un leone che va in giro. Cosa vuol dire essere sobrio?
Attento,
in guardia, capendo che ci sono pericoli. Vegliate. Non c'entra con dormire la notte, ma è spiritualmente veglio. Vuol dire che valuto tutto, ma questo potrebbe distrarmi, questo serve. Oggi siamo inondati di cose che ci distraggono. Non c'è mai stato la quantità di informazioni. Per secoli, qual era la vita di famiglia? Leggo Deuteronomio 6, 4 a 9, leggo io. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Wow, rimarranno nel tuo cuore. E inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. notate qualcosa di strano lì? Quando è che dovevo parlare con i figli delle cose di Dio? Quando sei seduto? Quando siete in giro camminando? Quando sei coricato? E quando ti alzi? Oggi non è possibile, senza un impegno, perché non è possibile che era una volta? Cosa è cambiato che adesso non è possibile come una volta? È il comandamento tuttora, ma perché non è più possibile senza una fatica immensa che non serviva prima? Perché no?
Perché si è fuori?
No, no. Quando siamo in casa, perché siamo distratti di poter parlare proprio costantemente delle cose di Dio? Che loro non avevano questo problema. Perché? Come? Sì, la televisione, smartphone, musica, cuffie, cioè una volta le serate in casa non c'era nulla, da migliaia di anni, e quindi si parlava. E magari la figlia stava seduta lì cucendo o lavorando a ferri, il figlio stava con un pezzo di un coltello facendo un pezzo di legno o lavorando su qualcosa, la mamma stava lì cucendo e papà stava lì e papà parlava e tutti erano lì insieme, non c'erano distrazioni, non c'erano messaggi, non c'erano chiamate, non c'erano video, non c'era musica da ascoltare con le cuffie o altre cose, e così si poteva parlare. E si poteva parlare di quello che era successo oggi e come c'entra con i principi di Dio. E quello aiuta non solo i figli, ma aiuta i genitori. Ma oggi siamo distratti. Sto cercando di parlare e mi... ping! Arrivo di una nuova notifica. Cos'è? E allora stavo cercando di concentrare su qualcosa. Ping! Guardo giù. E dove va la mia concentrazione? Ho studiato questo anni fa, era interessante. Una volta un bambino normale aveva uno o due giocattoli, di solito fatti a mano, e di solito duravano anni o anche erano prima dei genitori che si passava giù, ma uno o due, basta. Non ne aveva tante. Adesso cos'è un lavoro che spesso figli devono fare quando sono piccoli, 4, 8, no, 5, 6, 4, 8 anni, la sera prima di andare a letto almeno dovrebbero fare cos'è? Mettiamo via i giocattoli, e quanti ci sono? 2, 3 o 10 o 20 o 30 o 40? Allora, a quel punto stiamo mettendo veleno nella testa dei nostri figli di essere intasati con stimoli. Una sovraccarica di sensori. E noi con computer o smartphone o TV siamo sovraccaricati con stimoli. L'altro giorno ho visto una bambina che ha un anno, era con qualcuno che aveva un fitness watch e lei era tutto presa con colori e numeri. Ho detto: questo è da Satana. Questo è da Satana! Questo rovinerà questa bambina! Era da Satana! È da Satana! E rovinerà quella bambina! E ho esortato i genitori: chiedi a tutti di togliere prima di tenerla in braccia. Perché è un veleno per l'anima. Perché era affascinata. E così impara ad essere affascinata di qualcosa che non ha valore, che è una distrazione, di essere affascinata con quello che ha valore. E abbiamo la droga di novità. Cose che non servono, ma tirano. Siamo stolti, 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 perché prendiamo... E stiamo avvelenando noi stessi e i nostri figli. Novità prendono tempo, perché devi imparare come funziona. Prendono cuore, ci eccitano un po', questo è carino, questo è bello, questo è utile, questo è utile. E così fino alla prossima cosa nuova siamo presi. E poi non è più nuova e cerchiamo la prossima cosa. Oggi, quanto spesso in un anno si compra qualcosa di nuovo, anche per 50 centesimi? Non sto parlando del costo, sto parlando di quanto spesso qualcosa di nuovo in un anno. 3 volte all'anno? 5 volte all'anno? Quanto spesso? Contando le cose più sciocche, quanto spesso? Certamente non si può dare un numero, ma è spesso o è raro? È molto spesso. E tutte queste cose richiedono, sono distrazioni, richiedono tempo. Allora, come decidiamo di prendere queste cose? Spesso non inizia con un bisogno. Ok? Se devo cambiare, cos'è che devo cambiare e devo avere quella cosa che è estratta dal mezzo, dalla rotta, come si chiama? Quelle cose con 3 denti, Giovanni ne ha uno.
Estrattore.
Estrattore. Cosa si usa per tirare fuori cosa?
Tante cose.
Sì, tante cose. Se io sto cercando di tirare fuori tante cose e mi serve, non posso fare senza. Allora lì sono spinto a cercare qualcosa da un vero bisogno, giusto? Non è che vedo, oh, quello sarebbe utile, sì, potrei usarlo così, sarebbe utile per quello. No, inizio con un vero bisogno. Allora, quello è diverso. Le mie scarpe, l'unico paio che ho, si rompono e cominciano a far entrare acqua e aria fredda, proprio sono strappati, non si può riparare più. Allora, comincio a dire, devo andare a cercare scarpe. Ma se sono fuori, oh, quelli sono belli, wow, sai, quelli sarebbero utili, potrei usarli per camminare o per correre. O, cioè, è vedere che mi fa avere l'idea, non il bisogno. No, vedete la differenza? Cioè, uno mi serve, cioè, è una cosa che mi serve. Io devo togliere questi sferi e non riesco. Come si fa? Serve un attrattore, sì, cos'è? Ah, quello. Oh wow, sì, perché vi risparmierei i soldi dal meccanico, sì. Allora, quello è utile. Invece, spesso vediamo, oh, tu hai quello? Oh, come? Oh, oh wow. Sì, potrebbe essere utile anche a me. Eh sì, sì, potrei usarlo per questo, per quello, per quello. E invento tutta una serie che mi autoconvinto e lo prendo e comincio a pensare. Già ci ho pensato 2 o 3 settimane e in tutto quel tempo ho distratto i miei pensieri da pensare all'eternità. Perché vedete, non serviva. Non c'era un vero bisogno. Viviamo in un mondo dove moltissimo di quello che compriamo è da Satana perché non serve, ma distrae. E non fissiamo gli occhi su Cristo. Scusate, è così. Quanti vestiti abbiamo che abbiamo preso non perché ci servono, ma perché non, l'unico maglione che ho ormai strappato o riparato, ma non va più, e vado, oh, quello è bello. Quante volte abbiamo cose che inventiamo un motivo dopo che ci piace la cosa? E vi dico una cosa, non guardate a quello che fanno altri credenti che non è un buon metro. Perché uno fa, e poi, oh, l'altro fa, oh, l'altro fa, oh, l'altro fa, e l'altro fa. Non è quello un metro da Dio. Tante cose, un'attività. Un'attività. Comincia a fare un'attività, un certo hobby, un certo sport, un certo cosa che richiede impegno, richiede tempo. Allora, voglio girare leggermente l'argomento, perché io no, e non credo voi, non ho scelto bene tutte le volte, assolutamente no. La domanda è, cosa facciamo quando non abbiamo scelto bene? È una domanda molto importante questo, perché spesso ci troviamo di non aver valutato bene. C'è una cosa mega importante, ma purtroppo raramente fatto. Ed è quello è valutare cose che abbiamo già comprato, abbiamo già iniziato, abbiamo già avviato, valutare, capire che non è la cosa migliore è di smettere, è di vendere, di buttare via, di tornare indietro. Questo è raro. E questo è l'opera di Satana nei nostri cuori carnali. Vi do un esempio. In secondo Cronache, Amazia, re di Giuda, capitolo 25, Amazia, lui doveva fare una guerra, o ha scelto di fare una guerra contro gli Edomiti, e capiva che non aveva abbastanza soldati. Israele all'epoca non seguiva Dio, Giuda bene o male sì, e leggo secondo Cronache 25 versetto 6, assoldò pure 100.000 uomini di Israele, forti e valorosi, per 100 talenti argento, una mega spesa che per soldati doveva pagarli in anticipo, perché così se morivano nella battaglia la loro famiglia già aveva i loro soldi. Ma un uomo di Dio venne a lui e gli disse: o re, l'esercito di Israele non venga con te, perché l'Eterno non è con Israele, né con alcuno dei figli di Efraim. Ma se vuoi andare, tu, senza di loro, va pure e sii valoroso in battaglia. Tuttavia, se tu vuoi andare con loro, tuttavia Dio ti farà cadere davanti al nemico, perché Dio ha il potere di soccorrere e di far cadere. Se tu vuoi andare avanti per testa tua, vai, ma tu perderai. Amazia allora disse all'uomo di Dio: ma che farò dei 100 talenti che ho dato all'esercito di Israele? L'uomo di Dio rispose: l'Eterno può darti molto più di questo. Allora, Amazia aveva speso una marea di soldi, pagato in anticipo, e viene un uomo di Dio: quello è, non devi fare quello. Ma io ho già speso i soldi. Non devi andare avanti. Bisogna perdere i soldi, fidati di Dio. Tornare indietro è costoso, è difficile. Allora, è impossibile scegliere bene sempre. Sbagliamo, ci lasciamo andare con la carne, non sapevamo una cosa, eravamo ignoranti finché uno non ci avverte, come lui oggi, in questo esempio che ho appena letto. Per vari motivi scegliamo male. Ma cosa facciamo? Cosa facciamo? Immaginate un esempio. Una giovane donna credente che deve sposarsi e trova un uomo meraviglioso e organizza tutto, e lei va con la mamma che è e compra un abito da sposa, spende un bel po' di soldi perché è una giornata unica. 2 giorni prima del matrimonio, matrimonio è sabato, era giovedì sera, si sta provando l'abito e si rende conto: questo non è modesta, questo mette in evidenza il mio corpo che non va bene. Ma è giovedì sera, ha speso 1.000 euro per questo abito che non è rimborsabile. Cosa fa? È impossibile trovare un altro abito il giorno dopo. Cosa fa? Matrimonio sabato mattina. Allora, nella carne direbbe: ma non ho scelta, ho sbagliato, ma ormai è troppo tardi. Ma quella è una menzogna. È troppo tardi di comprare un altro abito. Ma lei può mettersi un vestito normale che ha. Vedi, non è che devi portare un abito ufficiale da sposa. Non è che non sarà sposata se porta un abito normale, un vestito normale. Ma per orgoglio, per non vergognarsi nella carne davanti a tutti che portano un vestito semplice, compromette e già inizia su un bruttissimo piede il suo matrimonio. Questo è un esempio molto reale, perché molto spesso tornare indietro è costoso, ma stabilisce come viviamo per la vita. L'unica giusta scelta è dire: Signore, ho peccato, non ho valutato, sono stato preso dalla bellezza dell'abito e non ho valutato bene perdonami, ma io non porto quell'abito. Perdo i 1.000 euro? Porto un vestito normale che ho, non ho nulla di bellissimo, non importa. Ed io sto lì come una donna pura, perché io voglio un matrimonio benedetto. Allora, la mia domanda, i tuoi figli hanno visto in te quel tipo di cuore di tornare indietro a grande costo, che loro sanno cosa vuol dire e avranno quel coraggio perché hanno visto tante volte in te? Hanno visto in te quel stile di vita? Compri un smartphone per il figlio e dopo vari mesi ti rendi conto che questo è una brutta influenza per lei, per lui. Però hai speso dei soldi. E a quel punto, dai, non è più un uovo. E il figlio ormai è attaccatissimo. Hai il cuore di dire, figlio mio, ho peccato, non ti ho curato. E dobbiamo disfarci di quel smartphone. Certamente lui non ti apprezzerà. Ma hai il cuore per le cose eterne, di fare la cosa giusta, anche se non hai scelto la prima volta? Esempi veri questo. Hai comprato una nuova macchina a rate. E a un certo punto ti rendi conto che hai comprato più macchine di quello che ti serviva e non dovevi neanche comprare a rate. Però eri tutto preso con questa bella macchina. Ma a questo punto, se la vendi, perdi soldi. Però la rata è una catena al collo, cosa fai? Biblicamente riconosci il tuo peccato e dici, Signore, non posso tenere questa macchina perché ho comprato questa macchina con peccato, il peccato di essere attaccato a una cosa materiale. Quindi anche se potessi averla gratis a questo punto, sarebbe peccato tenerla perché era impuro nella mia scelta. E la vendi perdendo soldi. Perché è peccato. Hai peccato di prendere. Non devi tenere il frutto del tuo peccato. Compri qualcosa. E tu sai che non, al momento non vuoi pensarci perché sei tutto preso. Ma dopo ti rendi conto che non era il caso di prendere quello. Cosa devi fare? Tu devi disfarti di quella cosa. Perché è peccato. Hai scelto con peccato. Se tu, ma sì, ma dai, a questo punto ho già comprato e mi ha costato 100, 200, 300 euro, ma ascolta, ma mica che, paghi soldi di ma un esempio, un figlio, 22 anni, va in viaggio con gli amici, paga la sua parte di un viaggio, vanno fino in Spagna e lui paga la sua parte, arrivano all'albergo e c'è uno che gestisce e lui dà i soldi per la sua parte dell'albergo per una settimana. E a un certo punto già la prima sera dice, questo non è un buon ambiente, questo non è buono, è una brutta influenza spirituale. Ma cosa fa? È il primo giorno, devono stare lì 6 giorni ancora. E ha già dato la sua parte dell'albergo e ha già pagato soldi per la macchina. Cosa devi fare? Se ha avuto un buon esempio come i genitori, lui dice, ragazzi, io vado a casa. Ma cosa fai? Li criticano terribilmente, ma lui prende un aereo o una corriera e torna a casa perdendo una marea di soldi, essendo disprezzato dagli amici. Ma avrà il coraggio di fare la cosa giusta perché ha visto i genitori tornare indietro ripetutamente? Avrà il coraggio che ha, no, bisogna fare così, ho imparato questo in casa mia. Quante volte ho visto i miei genitori tornare indietro a grande costo. Io voglio essere un vero uomo, come ho visto mio papà. Voglio essere una vera donna, come ho visto mia mamma. Questa è la vita cristiana dove dipongo ogni peso, è il peccato che così facilmente ce l'attano, e tengo gli occhi su Cristo. Questo deve essere come viviamo nelle piccole cose. Ho parlato l'altro giorno con un uomo. Perché tuo figlio ha quel tipo di orologio fitness? Hai valutato? Ma no, è stato un regalo. Non ho detto che sei stolto che sei. Il fatto che un regalo tu lo prendi senza valutare? Qual è un buon motivo? Quello è un buon motivo? Perché è gratis? O quello è come Satan opera? Satan opera. Ah, ma non mi costa niente, è un affare. Ma non importa quanto costa, è la cosa migliore che aiuterà mio figlio a non essere distratto, a non essere preso per cose futili che alla fine, oh che bello, mi piace, ma distraggono da imparare le cose di vero valore. Il fatto che qualcosa è gratis non è un buon motivo di prendere qualcosa. Io devo valutare. Anche se mi pagassero per prendere la cosa, non è un buon motivo. Io devo valutare. Ma io, non è, è peccato o non è peccato? Non è quello la scelta. Qual è la scelta? Formerà il carattere nella direzione giusta? Imparerà, insegnerà, trasmetterà i valori giusti? Insegnerà a non essere preso con l'ultima novità? Come dico, se ho bisogno, tipo devo togliere fuori le sfere, una cosa per riparare i freni, mi informo, cosa mi serve per fare questo? Non riesco, ah no, non riuscirai mai senza un estrattore, non riuscirai. Se, oh, ok, grazie, ma visto che mi costerà 150 il meccanico, posso fare per 40, quanto costa? 30 euro, mi risparmio, poi tutte le altre volte. Allora, ma io avevo un bisogno, e ho cercato una soluzione, ma nel mondo di oggi ci presentano, vediamo dall'amico, vediamo in pubblicità, vediamo nel negozio, sì, aspetta un attimo che inventerò dei motivi per cui sarebbe utile. Questo, scusate, non è questo come funziona il mondo oggi? O sbaglio? È così che funziona il mondo o no? Ditemi voi. Sono esagerato o è questo dove facciamo tanti acquisti così? Quello è valutare? Quello è veramente portare davanti a Dio? Ma questo è veramente utile? Io non voglio riempirmi con cose nuove se non servono veramente, perché so quello che fanno al mio cuore e non credo di essere tanto diverso di tutti. Quindi se io voglio vivere bene, devo vivere bene in tutto, come abitudine. E devo dire, figlio mio, vieni, io devo chiederti perdono. Figlia mia, vieni qua. Non ho valutato. A prescindere dalla cosa, non è quello. Il peccato più grave nei tuoi confronti è io non ti ho curato perché non ho valutato. Non seriamente. Questo non è amarti, figlio mio. Questo non è amare mio Dio e non è amare te come figlio. E questo è grave, figlio mio, e devo chiederti perdono. Ti ho lasciato crescere così, ti ho lasciato avere quello perché ma altri hanno avuto, ma va bene, ma non ho valutato. Figlio mio, questo non è amore. Io devo chiederti perdono. Allora, attenzione, vivendo così, a prescindere da quello che è la cosa, che può essere un aggeggio, può essere che hai detto che potrebbe andare a un certo posto, potrebbe essere che potrebbe, che ne so, andare a casa di quell'altro amico quando più grande, no, qualunque, non importa la cosa, tu stai trasmettendo una lezione mega importante a tuo figlio. Stai trasmettendo l'importanza di valutare e la gravità di non farlo. E lui ti vede aggravato, ti vede chiedere perdono e tu stai trasmettendo una lezione che io non potrei mai trasmettere con un sermone. E quindi voglio incoraggiarci a capire che per vivere l'eternità oggi siamo inondati di informazioni, di notifiche, dell'ennesimo video carino, siamo inondati di oggetti che costano pochissimo, siamo inondati. Inondati. Una volta nei pionieri, ho letto tantissimi libri dei pionieri in America, centinaia, ha letto migliaia di libri crescendo, centinaia di quelli, e per loro comprare nuove cose era quello 1 o 2 volte all'anno. Cioè, letteralmente, non compravano cose. La vita era fatta di cose quotidiane, quindi una cosa nuova si aspettavano 6-8 mesi. E è l'unica cosa nuova per altri mesi. Avevano quasi niente, ma erano ben più capaci a valutare e a pensare. Allora, noi ci misuriamo in base al metodo di Dio, dell'Apostolo Paolo, che abbiamo appena letto, o ci misuriamo in confronto con il mondo e crediamo di essere abbastanza avanti, non capendo che il mondo è così indietro che è pietoso. E quindi io non sto parlando di nulla di particolare, perché quello che è la moda oggi non era la moda 3 anni fa, non sarà la moda fra 6 mesi. Io sto parlando di un andazzo della società che tende a riempire le nostre vite senza neanche aver scelto, perché è normale. Vediamo. Ho menzionato, non abbiamo più bambini piccoli se non una piccola, e è normale avere tantissimi giocattoli, tantissimi, decine. È normalissimo, nessuno ci pensa, ma bisogna pensarci. Quello veramente è buono per il figlio? Lo indirizza alla direzione giusta? E vi dico, questo influisce moltissimo, ma è una decisione che uno prende, sai amore, valutiamo, e dopo grandi valutazioni, sì, vogliamo almeno 50 giocattoli per il nostro figlio. O solo che capita, i nonni, zii, amici, compleanno qui, e alla fine ci sono tanti giocattoli. È una scelta o solo capita, senza aver scelto? Ma influisce moltissimo. Allora, io voglio valutare da piccoli in su. Voglio che siano presi con cose, o voglio trasmettere che possano focalizzare su cose di vero valore e trovare una certa soddisfazione. E quello che oggi è la moda, non sarà la moda fra 6 mesi. Ma ci sarà qualcos'altro. Quindi io sto parlando di come viviamo. Non solo aggeggi, ma abitudini, hobby, modi di fare. Sto parlando come posso vivere per non essere distratto. Ma mio figlio non è credente. No, hai ragione. Non puoi farlo pensare alle cose eterne, ma può vedere un esempio in te. E può aiutarlo a focalizzare su cose terrene di lunga andazzo. Quello sì. In modo che vuole impegnarsi. Se uso l'esempio del giovane che fa la casa, pur non essendo credente, potrebbe pensare, wow, io vivrò qui tutta la vita, voglio fare il massimo che posso. Allora già è buono quello, perché lui già sta pensando di vivere per il suo avvenire. Terreno, ma suo avvenire. Così dice Gesù in Luca, la parabola del fattore ingiusto. Ricordate? Gesù diceva, i figli di questo mondo sono più saggi di quelli del figli di luce, perché loro vivono per il loro avvenire. Voi no. E quindi se io posso aiutare mio figlio a non essere preso con ogni novità, ma a vivere per il suo avvenire terreno, è già predisposto a vivere per l'avvenire eterno. Quindi prego che questo sia un aiuto, uno stimolo, ed io vedo, chiudendo, una grande mancanza nella cura pastorale, di non aver visto e notato e trasmesso questo anni fa. E questo mi affligge molto. Vedo frutti, quello che l'uomo semina, metterà, vedo brutti frutti che ho seminato io. Non insegnando cose sbagliate, ma non insegnando cose giuste. Perché c'è una grande accoglienza di verità qui. Ma se le verità non vengono date, se le verità non vengono date, qui non manca il cuore di accogliere. Più volte ci sono state mancanze di dare e vi chiedo perdono. E abbiamo concluso in Filippesi 3, Paolo chiudeva quel brano al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola. Al punto che siamo arrivati, chi più avanti, chi meno, ma non importa, al punto che siamo arrivati andiamo avanti, stessa direzione, guardando in avanti, aiutandoci a vicenda, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, abbiamo bisogno di Cristo. Io nella mia vita tante cose non ho valutato bene e non ho guidato bene. E mi rattrista vedere sia l'uno che l'altro. E ti ringrazio per Gesù Cristo in cui c'è perdono. Ma oggi è oggi e non voglio vivere come ieri. E non so quanto tempo ho, molto meno di anni fa. Quello sicuro. E voglio investire bene. Voglio seminare bene. Voglio deporre ogni peso oltre ai peccati e voglio tenere gli occhi su Gesù Cristo e considerare Lui. E ti ringrazio per una Chiesa preziosa che può aiutarmi in questo, perché è difficile, è facile essere sfiati, abbiamo bisogno gli uni degli altri e abbiamo la carne con cui combattere, ma abbiamo anche la società che ci bombarda con mille cose che possono distrarci, e non tutti sono peccati, ma sono distrazioni. Aiutaci a valutare bene, a considerare spazzatura qualunque cosa che potrebbe distrarci. Aiutaci a riconoscere i campi in cui non abbiamo valutato e ad essere pronti a tornare indietro anche quando costa caro. Grazie che la tua grazia ci basterà. Applica le verità ai nostri cuori, ti prego, per la tua gloria e per il nostro vero bene, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org. o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.